12:54, è l'ultimo giorno della settimana anche per il vostro programma dedicato all'intrattenimento, quello insomma che ci piace guardare, che ci piace leggere, che ci piace ascoltare, quello che facciamo quando abbiamo tempo, anche quando non abbiamo tempo purtroppo. Allora, oggi c'è una parte del mondo, come ormai da qualche giorno, che si sta occupando della musica italiana, ma c'è un'altra grande parte di mondo che invece si sta occupando di un personaggio che non c'è più. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler, ma è anche un po' il Burt Bacharach Day.
Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing.
Magic moments when two hearts are caring.
Ed ieri la notizia della sua morte. Aveva 94 anni, certo, ha vissuto la sua vita, l'ha vissuta a lungo e bene, e intanto però riempiva le nostre di vite, di composizioni straordinarie che avevano un suono e un carattere tutto loro e che ci facevano solo bene. Il fatto che le sue prime registrazioni risalgano ai primi anni 60 fa sì che tutti lo conosciamo senza sapere che è lui.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
A rain. Pensate che questa era la musica del mio carillon, uno di quelli che ti potevi portare in giro, aveva la rotellina, giravi e poi c'erano le immagini della pioggia, passavano le parole e la melodia era proprio di questa. Raindrops keep falling on my head, lui è BJ Thomas, questa era una canzone che ha vinto l'Oscar come miglior canzone originale dalla colonna sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid con Robert Redford e Paul Newman. Sembra quasi... Beh, è vero, fa parte del film, però sembra quasi che parli di depressione. C'è la pioggia, c'è il cielo coperto, c'è la vita di quando tutto ti va male, e potrebbe essere una metafora effettivamente, ma ce lo ricordano anche loro poi nella canzone, che il blues passerà e poi tornerà la felicità. Le parole sono sempre di Hal David, il suo paroliere, una di quelle coppie azzeccate nel mondo della musica in grado di creare una sinergia e la magia per accompagnare e valorizzare perfettamente parole di uno e musica dell'altro. Di Bacharach era l'approccio unico e innovativo alla scrittura delle canzoni che ha aggiunto qualcosa alla musica di allora. Certo c'era il jazz, il pop, la classica, ma in un modo nuovo e diverso, forme di canzone non convenzionali, arrangiamenti fantasiosi e spesso con lunghi interludi musicali, ponti che ti sembrava di vederli tra una strofa e l'altra, che ti davano la possibilità di lasciare che le canzoni facessero il loro lavoro di ordine nelle nostre anime, per non dire cervelli. Era sofisticato, la musica era sofisticata e lui non si è mai, mai smentito.
Is in your eyes. just words could ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. Your song, your face, a look, the time can erase. Be mine.
La riconoscenza nei confronti di Burt Bacharach per tutti gli amanti della musica è infinita e oggi sicuramente, se accendete qualsiasi radio, sentirete le composizioni di Burt Bacharach. Lui aveva uno sguardo unico anche sull'amore, sulle relazioni, l'amore che quando lo trovi vuoi che duri per sempre, senza melodrammi, però scriveva spesso degli alti e bassi nelle relazioni, gli piacevano gli amori a prima vista, raccontava di quelli persi, quelli non corrisposti e della ricerca del vero amore. Gli serviva come mezzo per esplorare temi e questioni più ampie, dunque il potere dell'amore di unire le persone e guarire i problemi del mondo e raccontarli, però, perché canzoni come Say a Little Prayer è intesa dal paroliere Hal David per trasmettere la preoccupazione di una donna per il suo uomo in servizio durante la guerra del Vietnam. Canzoni che sono dei piccoli film per la melodia e per le parole, che insieme hanno reso le nostre vite un po' più belle. rispondi alla mia preghiera. I say a little prayer, Aretha Franklin. Allora, cito, leggo da un articolo molto bello sul nostro sito rsi.ch/musica. Una penna sopraffina, un compositore dal gusto impeccabile. Mercoledì 8 febbraio ha tolto il disturbo in punta di piedi col garbo che lo ha sempre contraddistinto. Anche qui in spoiler, ovviamente, abbiamo voluto ricordare Burt Bacharach, che sarà sempre ricordato come una vera icona del mondo della musica e un'influenza per tutti i giovani e meno giovani artisti. Se volete farvi un giro un po' più intimo nella musica e nella vita appunto di Burt Bacharach, vi invito ad andare a leggere quell'articolo, lo trovate lì sulla prima pagina rsi.ch/musica. Ci sono anche dei video che potete andare a rivedere dal bianco e nero fino al colore.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che una donna ad un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Si bicchiere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno ricorrerà i suoi guai. E poi ci troveremo come le star, bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno ricorrerà i suoi guai.
Abbiamo raccontato qui in spoiler che uscirà l'autobiografia di Barbara Streisand, My Name is Barbara, uscirà in novembre, dunque dobbiamo aspettare ancora un po', e proprio in occasione di questa uscita il Guardian si chiede se le biografie sono ancora interessanti. Ci piacciono ancora le biografie, perché a quanto pare le biografie uscite l'anno scorso non hanno venduto come ci si aspettava, con gli acquirenti un po' disincantati alcuni da alcuni prezzi alti di alcuni libri, ma poi anche dalla mancanza di argomenti di interesse. Dunque attori, musicisti, atleti, presentatori, non ci facciamo mancare nulla. Quali potrebbero essere dunque i motivi per cui certi libri hanno venduto meno di altri? Forse che sono troppe le biografie che sono uscite ultimamente. Abbiamo già parlato anche di tutto quello che c'è da vedere, che sono delle biografie, film documentari o documentari propri. Sembrava fosse la strada giusta da percorrere, perché comunque durante la pandemia o dopo la pandemia sembrava che fossero quelle le cose che ci interessavano, le persone, la vita delle persone, come sono quelle persone che poi noi guardiamo, ascoltiamo o leggiamo. Allora, che non sono andati bene sono ad esempio un libro di una Spice Girl, ma anche quello di Matthew Perry, che è Chandler di Friends. Allora, il suo Friends, Lovers and the Big Terrible Thing tratta della sua dipendenza dalle droghe, mentre Beyond the Wand di un altro attore, Tom Felton, un attore di Harry Potter, parla invece della depressione e dei suoi periodi di disintossicazione. Dunque questi a quanto pare non sono argomenti interessanti. Diciamo che le persone si aspettano forse qualcosa di un po' più epico per intrattenersi prima di andare a letto leggendo un libro. Libri che hanno venduto bene, vabbè, Harry, ok, l'abbiamo capito, Dave Grohl, ex Nirvana, poi Foo Fighter, oppure Bob Mortimer, attore, podcaster e comico inglese. Hanno venduto anche degli influencer e degli youtuber, ovviamente non con biografie, ma con libri di autoaiuto. Nel senso, più che autoaiuto, forse sono libri che ti insegnano a fare bene le cose, tipo Good Vibes, Good Life di Vex King, che è un produttore discografico, ti insegna a fare il produttore discografico, oppure libri di cucina, guide, forse perché la loro fama recente è quella e non è quella legata alla loro vita. Però questi youtuber e instagrammer e tiktoker, anche se sono famosi, non rientrano nella categoria delle celebrità che possono scrivere un'autobiografia. Perché c'è una dottoressa, Catherine M. Robb, assistente alla cattedra di filosofia dell'Università di Tilburg nei Paesi Bassi, dice che una celebrità è tale quando si ricevono alti livelli di attenzione pubblica, non tanto per il motivo per il quale si è famosi, ma perché si è interessati alla persona, alla vita di questa persona. E questa la linfa delle biografie. Tra un attimo andiamo un po' più a fondo e vediamo che cosa serve a una biografia per essere interessante.
We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their snooze to keep it tight. Everybody's dancing. We like how
Chissà se qualcuno di voi all'ascolto ha letto una biografia recentemente, magari qualcuno ha proprio letto l'autobiografia di Michelle Obama. Quel libro lì, l'autobiografia di Michelle Obama, ha venduto 9 copie ogni secondo durante il primo giorno. Da allora ha venduto 17 milioni di copie in tutto il mondo, mentre Harry Spare è stato nelle classifiche di Amazon e lo è ancora. Però vediamo che cosa dice questa dottoressa, ovvero dove siamo arrivati dopo che lei ha detto che devi essere interessante non per la tua vita professionale, ma per quello che sei tu, per delle cose che gli altri non sanno. Dunque, una biografia per avere successo e per essere interessante e per fartela comprare, insomma, deve contenere informazioni che non conosciamo e devono essere intime. Dunque, il problema al giorno d'oggi qual è? Che sappiamo già tutto di tutti e dunque devi riuscire ad aggiungere qualcosa che sai solo tu e che dunque può diventare interessante per chi ti legge. Deve dare l'impressione di essere autentico. Forse nel caso di Spare, di Harry, del principe Harry, forse questo mancava un po'. Tutti avevano tutto da dire prima ancora che uscisse e dunque c'erano anche troppe voci di corridoio e uno quando leggeva il libro poi continuava a sentire delle interferenze. Comunque deve essere autentico quello che ci troviamo davanti e detto in modo preciso. Meglio se è proprio scritto da te, autobiografia e non biografia, ovviamente. E poi, comunque, per concludere questo discorso delle biografie che vanno e non vanno, c'è il fattore bioritmo. Come tutto, anche nelle vendite delle biografie ci sono dei su e giù, ci sono dei momenti in cui vendono di più, ci sono delle tendenze anche lì, proprio vere e proprio. E dunque ci interessa ancora questa biografia di Barbara Streisand? Io direi di sì, perché a meno che non andiamo a vedere tutte le interviste che ha rilasciato nella sua vita, ci saranno sicuramente molte cose che non sappiamo, anche perché non so se sia sui social. Se lo è, non è con cose che posta lei direttamente, ma qualcuno che lo fa per lei. Dunque, torniamo a dove abbiamo iniziato. My Name is Barbara, autobiografia della grandissima Barbara Streisand, che abbiamo poi anche ascoltato in settimana, uscirà in novembre. Dovevo forse essere un po' più precisa, nel senso che effettivamente Barbara Streisand è sui social media, però non racconta le cose intime come fanno molti. Sono degli account, quello di Twitter è molto politico, abbiamo visto, lei ritwitta tanto e commenta tanto la politica americana. Abbiamo appena sentito tra l'altro i Manhattan Transfer con The Boy from New York City, lei è proprio una donna di New York City, è la sua città, e su Instagram scrive dei commenti, dei pensieri, ma non sono mai delle cose che la riguardano, sono dei commenti sulla società, ma non sono ancora dei pensieri intimi. E poi tanta pubblicità, c'è scritto già appunto, ci sarà il mio libro se volete ordinarlo, eccetera eccetera. Tra poco parliamo di un argomento che non conosco tanto bene, sono i videogiochi e tutto quello che arriva dai videogiochi. Abbiamo detto che avremmo parlato di un argomento che è un po' lontano dai miei interessi, però abbiamo qualcuno che si intende. Aspetta che mi allungo perché sei un po' lontano, Michele Serra. Ciao!
Tutto bene? Buongiorno, benvenuti.
Allora, tu sei un grande appassionato dei videogiochi o soprattutto sei comunque
vero,
un intenditore. Ecco, vedi, dunque abbiamo la persona giusta, Michele Serra, collega di Rete 3, perché vogliamo parlare comunque di una cosa da vedere, ma che arriva da quel mondo lì. E dunque io vorrei sapere, prima di tutto, ci devi fare un po' lo spiegone di questo mondo dei videogame,
dunque,
perché è veramente...
Sì, Sandy, stavo pensando proprio da dove iniziare.
Non da troppo lontano però,
No. No, da troppo lontano, no, stavo pensando, sai come fanno a Sanremo quando c'è quel cantante che la gente non conosce tanto alla fine? E allora dicono, però lui ha 1 miliardo di streaming su TikTok, adesso faccio così.
Fai un po' Amadeus,
ecco, Quella roba lì secondo me non la facciamo oggi, no. Nel senso che effettivamente The Last of Us è un prodotto di enorme successo, che però effettivamente molti non conoscono anche giustamente. Allora dico una cosa molto semplice: è una storia post-apocalittica.
Però aspetta, sì, cioè della serie che non ne parliamo proprio, perché se noi parliamo di videogiochi pensiamo a Pac-Man, no, dopo ci sono altri giochi che sono arrivati
sì,
dopo.
Sì, diciamo che nei 50 anni successivi ci sono stati anche altri videogame. Questo proprio a livello di videogiochi è considerato uno dei punti più alti, proprio dal punto di vista narrativo, oltre che commerciale, perché
dunque,
ha venduto milioni di copie dell'ultimo decennio. Ecco.
E dunque è comunque un gioco che racconta una storia, cioè tu sei all'interno di una storia, stiamo parlando di quello.
Certo, dicevo, è una storia post-apocalittica, tipica diciamo di quelle apocalissi zombie, se volete potete ricordarvi di ovviamente dei classici di Romero, anche se gli zombie di The Last of Us sono veloci, non sono lenti come quelli di Romero, questo per tutti gli appassionati di horror è una differenza fondamentale. E poi quelli di The Last of Us, questa grande apocalisse, è successa perché c'è stata una grande pandemia mondiale, però non di un virus, bensì di un fungo. Questo fungo Cordyceps che praticamente si impossessa dei corpi delle persone e li rende appunto zombie. Se siete cultori della scienza, sappiate, o anzi lo sapete, che un fungo simile esiste davvero in natura.
Ah.
E zombifica le formiche.
Ma
è pericoloso solo per le formiche, almeno per ora.
Ma questo fungo si trova dove, scusa, in quale parte del mondo, giusto per
ad esempio
sapere?
In Giappone.
Ad esempio
tra gli altri luoghi. Però appunto per adesso è un problema solo delle formiche.
Però tu adesso stai parlando ancora del gioco, giusto?
Sto parlando del gioco e della serie. Perché?
Okay.
Allora, ovviamente c'era un adattamento televisivo da fare, a un certo punto è stato annunciato e tutti si sono preoccupati. Perché diciamo che i videogame tratti dai film e dalle serie televisive e le serie televisive e i film tratti dai videogame negli ultimi anni non è che siano stati proprio di una qualità eccelsa, ecco, questo dava un po' di preoccupazione.
Effettivamente viene da pensare un po' a quella cosa lì, un po' di seconda categoria, però io ti faccio ancora una domanda, poi ascoltiamo una canzone e parliamo della serie. Forse è una domanda difficile, spero di no, ma che cosa rende un videogioco di successo? Perché questo sì? E altri
allora,
no.
Questo è, ovviamente è una domanda complessa, cerco di farla molto molto breve. Ci sono tantissimi tipi di videogame di successo. Un videogame di successo può essere un giochino che avete sul telefonino,
sì.
Che ne so, da Angry Birds in poi negli
esatto.
ultimi anni, oppure può essere qualcosa che assomiglia molto a un film interattivo che si gioca sulle console, come ad esempio The Last of Us. Quindi
capito.
Ci sono tantissimi elementi che arrivano a comporre. Diciamo che il genere di The Last of Us è quello più prestigioso, nel senso che ti mette dentro una storia e ti fa giocare dentro quella storia. È un po' diverso ovviamente da muovere velocemente dita sullo schermo touch del telefonino.
Dunque,
però può essere successo anche quello.
Se sopravvivi hai vinto.
Assolutamente, in questo caso si tratta di più che altro di portare avanti la storia, ovviamente passando attraverso orde e orde di zombie che cercano di farti la pelle.
E quando hai vinto è finito il gioco, devi comprarne
il gioco
uno
finisce,
nuovo.
Lo puoi rigiocare se vuoi, ma nel caso di The Last of Us è una di quelle storie che di solito si giocano una volta sola, però okay. Te le ricordi.
Ok, stai lì che tra un attimo parliamo ancora di The Last of Us.
Such a child, you keep running wild in a country.
Michele Serra in Spoiler, stiamo parlando di The Last of Us, che nasce come videogioco, continua come serie TV. Tra l'altro ho visto, Michele, che la serie l'hanno vista in 4,7 milioni di persone, cioè che...
Avevamo detto che non davamo numeri, però effettivamente della serie... il successo
no,
è grosso.
Sai cosa mi ha colpito? Che è metà popolazione della Svizzera, e poi adesso 22 milioni nei primi 12 giorni, cioè oltre il doppio, capito? È quello che mi ha colpito.
Soprattutto il trend pare che sia in ascesa. Considerate che è una di quelle serie che non vengono rilasciate tutte in una volta. Infatti io volevo anche aspettare proprio di aver visto un 4 puntate, come siamo più o meno a metà della prima stagione, ecco, per poter capire esattamente dove andava a parare e soprattutto qual era la differenza rispetto al videogioco. Ecco.
E qual è la differenza?
Possiamo dire che sia davvero un adattamento riuscito, ed è una delle prime volte che succede. La differenza è che il mondo del videogioco viene in qualche modo espanso, cioè The Last of Us in versione televisiva riesce a essere giusta anche per quelli che hanno giocato il videogame tutto quanto fino al finale, bellissimo, devastante, e che potranno ritrovare un adattamento fedele, insomma, che però espande quel mondo lì e aggiunge diverse storie, aggiunge profondità. Adesso faccio un esempio. Dopo aver visto le prime due puntate, io ho detto, beh, questo è un adattamento di un videogioco. Poi è arrivata la terza puntata, in cui è raccontata la storia di una coppia di sopravvissuti a questa apocalisse zombie, che si ricostruisce una specie di normalità in un paese che è completamente spopolato, ma rimane a vivere in una vecchia casa in questo paesino, semplicemente si costruisce intorno, diciamo, un recinto elettrificato con trappole e bombe per tenere lontani questi zombie, e viene raccontata proprio la storia di questa coppia, ed è qualcosa in più, un approfondimento rispetto a quello che c'era nel videogioco, dove le cose erano molto più accennate, ma insomma quando lo vedi dici, wow, beh, questa è una storia che mi è piaciuto vivere, ecco.
Però tu appunto parli del fatto che chi ha giocato non rimane deluso dalla serie, però per chi invece non ha giocato, perché mi chiedo se sono pubblici diversi a cui mirano i produttori.
Assolutamente, ma sono riusciti a trovare davvero l'equilibrio giusto, perché poi la serie è giusta anche per quelli che del videogame non sanno niente, però conoscono i classici del genere post-apocalittico. Dicevamo dei morti viventi di Romero, ma guardandolo ti viene in mente Io sono leggenda, chiaramente la versione cinematografica, oppure anche sempre per rimanere in grandi racconti letterari che poi sono diventati cinema, The Road, la strada di Cormac McCarthy. Non è una storia che rivoluziona un genere, The Last of Us, però è molto abile nell'usare questo genere per raccontare poi il rapporto tra i due protagonisti, che sono Joel, il cinquantenne sopravvissuto che ha perso sua figlia nell'apocalisse zombie, e Ellie, la ragazzina che gli viene affidata e che potrebbe portare nel suo sangue la speranza ultima dell'umanità. Questo lo diciamo, un vaccino, insomma, è una cosa che si scopre abbastanza presto nella serie, quindi non so se viene classificabile come spoiler.
Ci sono sempre questi personaggi di queste storie epiche che salvano il mondo, insomma, non mancano
certo,
mai.
Però una persona alla volta, e soprattutto questo salvare il mondo in una situazione tanto estrema vuol dire fare delle scelte etiche che potrebbero non essere così scontate. Ecco,
allora poi questo... aspetteremo le prossime puntate, detto che escono a scadenze settimanali. Tra l'altro volevo giusto dire che ho notato io, guardando il lancio, che i creatori sono quelli dell'altra serie di grandissimo successo e molto bella, Chernobyl, che ha trasmesso anche la nostra RSI.
Esatto, i due sono uno il responsabile di Chernobyl e l'altro proprio il creatore originale del videogioco di The Last of Us, quindi diciamo che stavano in una botte di ferro, come si dice in questi casi.
Allora, The Last of Us, altra garanzia, tra l'altro è una serie HBO, che è un nome che è veramente una garanzia, si può vedere su Sky. Da noi in Svizzera bisogna fare l'abbonamento sky.ch. Dunque, Michele Serra, grazie, ci risentiamo presto.
A voi, a presto.
Was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Close.
Leona Lewis, questa era Bleeding Love alle 13.45 qui in Spoiler, è arrivato anche Stefano Ferrando.
Buongiorno Sandy, buongiorno a tutti.
Allora, ti ho chiamato perché volevamo parlare insieme di questo video che abbiamo visto online, dunque è una cosa che potete vedere anche voi su YouTube o comunque nella rete, si chiama Portrait of a Champion.
Si vola, si vola.
Il ritratto di un campione, chi è il campione se non è lui il campione?
Anche se non gioca più.
Ma sì, già, a vita, campione per sempre. Scusa.
Sai che c'è una rubrica su RSI, la 2,
no,
dello sport,
aspetta,
campioni per sempre.
Aspetta che non mi viene in mente.
Campioni per sempre. Comunque questo campione è naturalmente Roger Federer, anche se non gioca più, lui è campione per sempre, qualsiasi cosa faccia.
E allora
anche
ti
quando
ricordi,
gioca a carte.
Ti ricordi quando anche già venivi ad Alba Chiara che io ti dicevo sempre: io voglio sapere cosa farà Roger Federer una volta in pensione. Io ero troppo curiosa di questa cosa.
Il modello.
Detta così, è vero, è vero, si chiama modello, certo. Perché uno pensa a un'altra cosa.
Allora,
parla del modello, l'altro l'ha già fatto.
Sì, quello ormai,
è così,
abituato.
Non deve neanche mettersi in posa.
Visto che lui ha amicizie nel ramo.
Nel ramo della moda, Anna Wintour, ma lui proprio adesso, guarda, il top della moda, Anna Wintour, direttrice storica di Vogue, e lui ha fatto la foto con lei e Mirka, lì, così, alle sfilate.
Beh, lei che regolarmente andava a vedere le partite, anche di Federer,
e
a New York. Era nel suo box.
E adesso lui va a vedere le sue sfilate.
Esatto.
Allora, hai detto modello perché in realtà abbiamo trovato questo video in cui lui fa da modello per una scultura, però dunque è un'altra cosa ed è anche più faticoso,
sì,
difficile.
È diventato veramente fisicamente un'opera d'arte.
Esatto.
Lui ci ha abituato in 20 anni a regalarci opere d'arte in movimento quando giocava a tennis. Qui lui è il modello perché questo artista è
Ugo Rondinone.
Esatto, che
è svizzero.
Nato a Brunnen, sì. Ha preso il suo corpo e soprattutto il suo viso,
ha fatto uno stampo
e con il corpo e il viso di Roger Federer ha creato come delle nuvole, sembrano delle nuvole di Magritte, però a forma di Roger Federer.
Perché c'è da dire una cosa, è che a un certo punto hanno chiesto a questo Rondinone di fare una scultura di Federer o comunque di ritrarlo in un modo o nell'altro, e lui ha detto no, sto preparando una cosa per Venezia. Dopo però, cioè, secondo me, ha appeso, poi ha detto no, ma cosa ho detto? Ma veramente? E l'ha chiamato e ha detto: sapete cosa? Roger Federer potrà far parte di questo progetto che lui aveva per Venezia.
Esatto, e queste, difatti, queste, io le chiamo nuvole perché
sì,
mi piace tanto dall'idea, si trovano proprio a Venezia, a Scuola Grande San Giovanni Evangelista, è una struttura, una chiesa del 1261, quindi pensate anche alla commistione fantastica tra l'arte di Roger Federer, etereo in questo caso, questa divinità in un luogo di culto. Però stavo pensando, Sandy, anche che lo sport non è nuovo a tutto ciò, torna indietro nei secoli. Esatto, il discobolo di Mirone,
certo,
è una delle statue più famose.
Vero.
Oppure il pugile a riposo in tempi più recenti, pensa a Monet, al suo quadro famoso Canottaggio sul fiume, oppure la colazione dei canottieri di
Renoir.
Però
lì non hanno fatto lo stampo. La cosa interessante di questo video è che tu, a parte a un certo punto, quando gli hanno coperto il viso completamente, tu dici gli avranno messo delle protezioni sugli occhi, naso, orecchie, niente. Questo liquido, cartongesso, ma anche lui. Lui ha detto che ha dovuto fare un grande lavoro di training autogeno, perché a un certo punto dice: ma se si chiude quel buco lì, quello lì della narice, gli unici buchetti che aveva erano quelli.
Difatti Rondinone ha detto: alza la mano se non respiri più.
Perché hanno fatto separato testa e poi corpo. E anche il corpo non è che era, cioè gli hanno detto in che posizione mettersi, l'hanno appeso,
esatto,
in quella posizione lì, dunque dei tiranti, gambe, cose, perché l'artista voleva metterlo in quella forma lì. C'è una scena in cui dice: sì, ma io voglio vedere anche l'altra mano, dunque la devi piegare un po', e Roger Federer dice: ma sì, dai, mi rompo un attimo una mano,
tanto,
però vabbè,
non le
ha fatto
uso
la
più.
Battuta.
E comunque lo vedrete in mutande.
Lo vedrete in
anche
mutande.
Questo aspetto,
sì,
può essere. Quante volte hai visto in mutande Roger Federer?
No,
già solo in costume da bagno.
Non
e quindi
dovrei andare a vedere il suo Instagram. Forse aspettiamo l'estate.
È vero che eravamo abituati a vederlo cambiarsi magari la maglietta, quindi rimaneva i calzoncini e scarpe. Però così, quasi come mamma Linetto lo ha fatto, non l'avevate mai visto. Ma tu sai che Roger Federer, qui è un modello, ma tu sai che Roger Federer è un artista? E non solo sul campo da tennis? No. Non lo sai, questa cosa?
No.
Soltanto che è un Roger Federer nato nel 1969, quindi un attimo prima.
E dunque
ed è di Vidnau.
Non è lui allora.
Vabbè, però questa è una cosa curiosa.
Sì.
Faceva il falegname, poi un bel giorno ha detto basta, ma questa cosa qui non...
Faccio il tennista.
Non mi basta. No, no. Non faccio il tennista, mi metto a lavorare l'acciaio. E questo Roger Federer Vidnau è diventato
ridere.
Un artista bravissimo appunto a lavorare questo materiale. È un grande fan degli AC/DC, proprio come Roger Federer. La cosa curiosa è che qualche anno fa stava vendendo dei modellini dei trenini su una piattaforma online. Chi li ha acquistati poi ha scritto: per cortesia, mi puoi autografare
non
le scatole?
Vero. Ma veramente pensavano fosse lui a
perché
mettere...
pensavano che fosse
perché
lui
aveva bisogno.
E i due alla fine si sono anche incontrati.
Bellissimo.
5 anni fa nel 2018, quando Federer aveva vinto in Australia, tornando lui ha deciso di andare in aeroporto e portargli da mostrare una sua opera d'arte che ritraeva proprio il Roger Federer tennista,
che giustamente è andato lì ad incontrarlo. Benissimo, adesso ci ascoltiamo una canzone di Sanremo con
vuole.
La Pesce di Martino. Ti è piaciuta? Ti piace?
È una di quelle che non mi fa impazzire, però è una di quelle che
tutti vestiti di bianco.
Sì, sì, hanno preso il bonus, hanno preso bonus più 10.
L'ascoltiamo. Splash si intitola.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre. Dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma
Da Pesce di Martino, finale quasi un po' 007. Mi stavi raccontando,
ho fatto splash.
Mi stavi raccontando una cosa particolare.
Sì, perché per la serie delle statistiche che tutti devono avere ben presenti, in 72 anni, in 72 edizioni del Festival di Sanremo non c'era mai stata una canzone con la parola ringhiera e quest'anno, attenzione, ben due canzoni con la parola ringhiera: questa, Splash, e L'addio dei Coma Cose. E su questo credo di poter andare. Ciao.
Grazie, ciao. È la ringhiera che vive la sua seconda giovinezza. Va bene. Io invece vi parlo di Susan Sarandon, lei che è Louise in Thelma and Louise, ma anche in Dead Man Walking con Sean Penn, anche in The Big Wedding o in Nemiche Amiche. Perché ve lo dico? Perché ci sono dei film che sono previsti della serie Sabato con, che potreste vedere domani a partire dalle 20:40 su RSI La 1. Dunque ci sono due film, come detto, uno è proprio The Big Wedding e l'altro è Nemiche e Amiche. Sono film diversi da altri ruoli molto più drammatici che lei ha interpretato, sono commedie. Lei è quasi in tutti e due i casi, mi sembra sia la terza incomoda. C'è sempre un matrimonio diverso di mezzo, che sia ancora attuale o finito, comunque matrimoni, e lei è lì. Nel primo c'è anche Robin Williams e Robert De Niro, genitori divorziati che devono pretendere di essere ancora insieme per l'amore del figlio, e dunque c'è quella scena lì. E poi c'è Nemiche e Amiche, dove lei, anche lì, moglie divorziata, la nuova è una giovane Julia Roberts che deve occuparsi anche dei due figli, e allora all'inizio le viene tutto molto male e poi piano piano diventano appunto da Nemiche a Amiche. Da domani, dalle 20:40, volevo dire, su RSI La 1, un sabato con Susan Sarandon.
Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you're always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave
How do I say goodbye? Dean Lewis, è molto facile, basta farlo. Io sono Sandy Altermat, oggi in spoiler con Stefano Ferrando e con Michele Serra.